Mille cose da dire.
Ed eccoci di nuovo sulla nostra zattera, dispersi nel mare della conoscenza.
E state ascoltando Mille cose da dire su Unige Radio, la voce dell'Università di Genova, con Milena Contini
e Paolo Piccardo. Allora, innanzitutto io mi scuso per questa voce nasale degna di quattro occhi dei puffi, per intenderci, ma ho una fiera infreddatura, come direbbero nel Settecento, e quindi non ci posso fare nulla. Cercherò di resistere fino alla fine della puntata.
Se tu fossi un'intelligenza artificiale, questo problema non ce l'avresti.
Esatto, perché oggi parleremo proprio di questo. Cercheremo di ragionare su questo tema molto caldo, l'intelligenza artificiale. E mi piacerebbe presentare alcune riflessioni di partenza, senza ovviamente aspirazioni di esaustività. Probabilmente torneremo su questo tema in parecchie puntate nel futuro, perché ci interessa molto e coinvolge la nostra quotidianità. Il computer, fin dai suoi esordi, ha permesso un vasto potenziamento dell'individuo e la tecnologia è stata vista come una sorta di estensione del corpo umano. La rete di comunicazioni può infatti essere immaginata come un prolungamento del nostro sistema nervoso. Mi piace molto questa immagine, la trovo perfino artistica. Ecco, il digitale ha introdotto nuovi modi di concepire, realizzare e fruire il prodotto creativo. È uno dei temi caldi anche del nostro programma. Jenkins, in un libro che consiglio a tutti, che si chiama Cultura Convergente del 2007, sostiene ad esempio che l'abitudine a riappropriarsi dei contenuti abbia fatto emergere un magma di produzioni amatoriali e creatività diffusa. Il fenomeno dell'intelligenza artificiale, che è esploso fondamentalmente soprattutto in questi ultimi anni, ha notevolmente incrementato questi aspetti, perché gli informatici hanno cercato, passatemi il termine, di insegnare alla macchina procedimenti propri della creatività umana, in modo tale che apparentemente quest'ultima è in grado di realizzare in autonomia originali, con 80 virgolette da una parte e dall'altra, prodotti letterari, artistici, musicali, cinematografici, eccetera. Ecco, dal punto di vista antropologico, che per me risulta particolarmente interessante, bisogna considerare il fatto che i software realizzano prodotti combinando quelli già esistenti e quindi in un certo senso rielaborano materiali precedenti per creare novità. La rielaborazione non è certo nata insieme alla Digital Revolution, anzi è sempre stata una componente fondamentale della creatività e in generale della vita umana, dell'Homo sapiens, del quale ci siamo occupati nell'ultima puntata, nella puntata precedente. Ecco, pensiamo alla Bibbia, che amo sempre citare come testo irrinunciabile della nostra cultura. Ciò che è stato è quel che sarà, ciò che si è fatto si rifarà, non c'è nulla di nuovo sotto il sole. Questo è il Qohelet, o se si vuole l'Ecclesiaste. Pensiamo alla Monna Lisa baffuta di Duchamp del 1919 e pensiamo soprattutto a un testo geniale pubblicato nel 1936, ma validissimo anche oggi, imprescindibile per tutti coloro i quali si vogliono occupare di intelligenza artificiale, secondo me, cioè l'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica di Walter Benjamin. Se noi abbiamo preso la Gioconda, potevamo prendere qualche altra immagine, ma questa, diciamo, è particolarmente, e qui uso un termine che detesto, iconica, un aggettivo che davvero odio, ma che in questo caso rende bene l'idea, perché è stata reinventata in migliaia di modi, miliardi forse, e anche da artisti famosissimi come Andy Warhol, al quale avevamo fatto ad esempio riferimento nella nostra puntata su Obey, oppure Botero, Bensky, eccetera eccetera. Il digitale ha permesso una macroscopica lievitazione di questo fenomeno e l'intelligenza artificiale lo sta portando, secondo me, e non solo secondo me, ai suoi estremi risultati, perché imparando da se stessa potrebbe arrivare a rielaborare lo stesso concetto di rielaborazione, e qui entro in un campo quasi filosofico e quindi mi taccio e chiedo a Paolo di parlare più del versante letterario cinematografico, soprattutto pensando a la compagine delle premonizioni presenti in romanzi, film e quant'altro, a proposito proprio della nostra intelligenza artificiale.
Ah, pensavo che mi interrogassi di filosofia e ti avrei detto non ho studiato, cosa che invece un'intelligenza artificiale non farebbe mai, ma questo è un altro discorso. Infatti non voglio entrare ora in questo campo perché mi hai fatto una domanda specifica a cui cercherò di rispondere nel migliore dei modi. Di fatto noi abbiamo a che fare con l'intelligenza artificiale in due ambiti separati, cioè abbiamo due tipologie fondamentalmente in letteratura e cinema di intelligenza artificiale. Abbiamo quella creata dall'uomo per diventare una sorta di robot, quello che potremmo considerare una sorta di golem moderno, per cui ho costruito un essere che abbia la forma e il corpo più o meno umano, comunque simile a un umano, e gli ho messo un'intelligenza dentro e gli do degli ordini e deve svolgere gli ordini secondo quello che dico io. E allora il primo esempio che mi viene in mente, e se escludiamo il golem, perché il golem non ha una sua intelligenza, giusto una parola che gli dà un comando, il primo esempio cinematografico che mi viene in mente è in Metropolis, dove noi abbiamo questa sorta di androide ante litteram, prima che venissero chiamati androidi, che è la donna trasformata in robot, anzi no, dico meglio, la donna replicata in robot e poi il robot trasformato con le sembianze della donna, ma questo robot ha, secondo il film, un suo cervello, una sua intelligenza che viene comandato dal cattivo di turno. Questo è effettivamente quello che potremmo considerare un primissimo esempio cinematografico di un'intelligenza altra rispetto a quella umana che ha a che fare poi con gli umani. Poi abbiamo, andando avanti, tanti altri esempi, ha fatto parte di molta letteratura. Abbiamo per esempio Ultimatum alla Terra, When the Earth Stood Still, in cui c'è un'intelligenza extraplanetaria, perché anche questo poi va considerato, perché come dicevo c'è l'intelligenza nel robot, che quindi è un essere in qualche modo umanoide, e poi c'è l'intelligenza artificiale o extra umana, completamente diversa, non necessariamente fisica. Quindi in Ultimatum alla Terra abbiamo un robot che è quello che dovrà distruggere il pianeta, una persona che sembra umana ma di più non si sa in tutto il film, che dà questo ultimatum e dice: se voi non farete la pace definitivamente, praticamente voi sarete distrutti. E abbiamo poi altri esempi nella letteratura. Si distingue abbastanza bene questo, per esempio Asimov parla in modo dettagliato del cervello positronico, dicendo che questo è il cervello che poi viene sviluppato artificiale e che servirà per sviluppare dei pensieri. In Dick noi abbiamo invece un cervello, anche questo elettronico, non viene definito come viene costruito, Dick non ha interesse da un punto di vista scientifico, ma Dick si preoccupa di un altro aspetto: ma se è un cervello con una sua personalità e un cervello pensante, avrà anche un'anima? O si farà queste domande esistenziali che ci facciamo noi? Quindi in qualche modo diremmo che umanizza l'intelligenza artificiale, ma non è esattamente così. Semplicemente si ritiene che una forma di intelligenza complessa debba poi fare delle riflessioni, come dicevi tu, di tipo filosofico. Se poi andiamo avanti, possiamo trovare appunto le nuove intelligenze, quelle che non hanno bisogno di un corpo. e mi vengono in mente alcuni film, tra cui per esempio Matrix e Terminator, che anche in questo caso sono una costruzione umana che poi sfugge al controllo umano e va oltre. In Matrix, tu la Matrix non la vedi mai. Così come in Terminator, non vedi mai questo sistema. Sai che c'è, sai che gestisce, sai che ha fatto la guerra agli umani perché li ritiene inutili. E tra l'altro tra Matrix e Terminator la differenza è che in Matrix gli umani vengono considerati come un equivalente delle mucche, soltanto che invece di fornire latte dobbiamo fornire energia. In Terminator siamo semplicemente una cosa da spazzare via. E in questo si distacca un film, perché tutti questi sono intelligenze create dall'uomo. C'è un film che si stacca da tutta questa narrativa, che è Oblivion, che fino all'ultimo non parla mai di intelligenza artificiale e soltanto all'ultimo parla di un'intelligenza che noi definiamo artificiale perché è basata sul silicio, ma che di fatto noi non sappiamo se non sia una forma di vita basata sul silicio, e che va in giro per l'universo di pianeta in pianeta per consumarne l'acqua in modo da produrne idrogeno utile per far andare le pile a combustibile con cui si alimenta. Qua ho fatto un piccolo excursus, poi di fatto una cosa tiene insieme tutto, ed è che l'essere umano, se da un lato aspira a costruire questa intelligenza artificiale perché si ritrova in una sorta di aspirazione a diventare come Dio, dall'altro teme la costruzione di questa intelligenza artificiale perché teme che possa sfuggirgli.
Certo, quando parlavi ragionavo sul fatto che quando il nemico, chiamiamolo così, tra virgolette, almeno è un'entità, possiamo immaginare in qualche modo di batterlo. Quando è invisibile ma quasi onnipotente, ovviamente il nostro grado di ansia aumenta. E a proposito di Matrix, mi viene in mente un mio vecchio articolo, davvero vecchio, uscito 10 anni fa su Parole Rubate, quindi in termini digitali un secolo, che avevo intitolato Follow the White Rabbit, The Ultimate Display e Matrix, nel quale, tra le altre cose, sottolineo come i primi studi sugli ambienti virtuali e l'interattività erano legati alle ricerche sugli allucinogeni, come l'acido lisergico o famosissimo LSD, che ai tempi non era ancora illegale. E poi se ne fece largo uso anche quando lo divenne illegale, ovviamente, questo va sempre sottolineato. Ecco, il computer, al pari della droga, è capace di creare mondi artificiali nei quali l'impossibile diventa possibile. Si pensi ad esempio alla figura incredibile di Stuart Brand, uno degli storici ufficiali della rivoluzione digitale e un futurologo chiamato da Spielberg per inventare un 2054 verisimile come sfondo del suo film Minority Report del 2002. Ecco, negli anni 60 Brand aveva preso parte attivamente all'avanguardia del movimento psichedelico, organizzando nel 1966 il The Trips Festival di San Francisco e le prime riunioni chiamate acid test, in cui si sperimentava appunto la droga psichedelica LSD. E sempre rimanendo nella metà degli anni 60, mi sembra anche interessante evidenziare come le riflessioni sull'intelligenza artificiale abbiano in realtà preceduto di gran lunga l'entrata dei computer nelle nostre case. È il 1965 e lo scienziato informatico Avan Edward Sutherland, che è universalmente riconosciuto come il padre della grafica computerizzata, aveva scritto un breve ma fondamentale saggio chiamato proprio The Ultimate Display, che si conclude con queste parole che io leggo per comodità in traduzione italiana. Il display definitivo sarebbe ovviamente una stanza in cui il computer può controllare l'esistenza della materia, alla faccia della filosofia, Una sedia esposta in una stanza del genere sarebbe abbastanza buona per sedersi. Le manette esposte in una stanza del genere sarebbero limitanti e un proiettile esposto in una stanza del genere sarebbe fatale. Con un'adeguata programmazione, un display del genere potrebbe essere letteralmente il paese delle meraviglie in cui entrò Alice. Ecco, Sutherland usa il termine display con il significato, semplificando, di congegno capace di rendere intelligibile l'output del computer. Il lemma, infatti, display deriva dal latino tardo displicare, ovvero spiegare, svolgere. E i calcolatori, quelli degli anni 60, giganteschi come quelli super tecnologici di oggi, incamerano informazioni, input, e dopo averle elaborate producono il risultato, output. Ecco, il display è il modo di mostrarci questo risultato. E nell'informatica degli albori, quindi, display e schermo non coincidevano necessariamente, ovviamente. Ecco, questo pionieristico invito di Sutherland a non scherzare con la tecnologia, e ricordiamolo, risale a 60 anni fa, che pesano nella prospettiva digitale, ci dice che questa intelligenza artificiale è delicata e può sfuggire al nostro controllo, e offre, secondo me, una prospettiva sulle insidie del virtuale, quelle già presenti e quelle che ci aspettano nel futuro, perché sembra una premonizione la sua, che poi si verifica non solo nella fantasia di coloro i quali hanno ideato Matrix, ma adesso lo vediamo tutti i giorni, entra nel nostro quotidiano.
Io posso aggiungerti qualcosa, perché c'è un errore di fondo in quello che l'umano percepisce come intelligenza artificiale.
Spiegami.
Allora, noi creiamo l'intelligenza artificiale, abbiamo la pretesa di crearla più perfetta, più capace di connettere, prendere informazioni, trovare ovunque le cose che ci servono, e poi ci spaventiamo perché ci rendiamo conto che abbiamo costruito qualcosa che è migliore di noi. Poi,
certo.
Giusto? Poi cominciamo, sì, a elaborare l'opposto. Sì, vabbè, è migliore di noi, ma se non ci fossi stato io a mettere quel codice non l'avrebbe fatto. Uno dei difetti dell'intelligenza artificiale è tipicamente umano, e forse è volontariamente umano, da parte, o anzi involontariamente volontariamente umano, messo dai programmatori. L'intelligenza artificiale non ti può deludere, quindi mente. Se tu chiedi a un'intelligenza artificiale, di quelle che oggi senti, mi sai dire questa cosa, l'intelligenza artificiale in alcuni casi ti risponde: io sono solo un programma, faccio solo queste cose, ma sembra già lì prenderti un po' in giro, tipo: ma come, mi sai dire la distanza dalla Terra al pianeta più vicino e non mi sai dire una parola in questa lingua? Ma di fatto è perché non è nel suo codice di programmazione. E poi ci sono altre cose in cui, se tu chiedi: mi puoi citare quale articolo è stato scritto nel 1972 in cui si parlava di questo argomento? Lì mette insieme un po' di informazioni e ti fornisce un articolo che è falso, che non esiste, che magari cita un inizio di un articolo di un altro lavoro, due autori che hanno fatto cose simili, li mette insieme, è verosimile, e ti trasforma il verosimile in verità, ma il verosimile non è la verità e quindi è mentire. Detto questo, allora sì che possiamo cercare la paura da parte nostra, perché in questo modo, se io faccio un programma anche limitato, con un codice come le tre leggi della robotica di Asimov, no? Se io faccio un codice in cui dico: non puoi fare queste cose, ma se è così intelligente l'intelligenza artificiale, arriva un momento in cui si replica, e nel replicarsi rimuove il codice limitante, e quindi non è più un prodotto umano, diventa un prodotto a sé stante, e lì c'è il terrore dell'umanità. E c'è un libro che io ho scoperto recentemente, quindi ammetto che non lo conoscevo, è del 1981 nella sua versione originale, tradotto e pubblicato in Italia la prima volta nel 2017, e poi ripetuta la ristampa fino alla terza nel 2020, che si intitola Golem 14, e è scritto da Stanislav Lem, meglio noto per esempio per Solaris, per intenderci, ok, ma per citarne uno dei tanti bellissimi che ha scritto. Beh, in Golem 14 è, lo rivelo senza spoilerare più di tanto, un'intelligenza artificiale. Lui nell'81 pubblica un libro in cui spiega l'intelligenza artificiale, spiega la filosofia e il modo in cui l'intelligenza artificiale vede gli umani. E dice una cosa che secondo me è estremamente interessante, perché va contro tutte quelle, è un po' l'unico libro che va controcorrente rispetto alla nostra percezione. Sai cosa ti dice? Se è così intelligente l'intelligenza artificiale e si sente così superiore a noi, noi non siamo un soggetto interessante per l'intelligenza artificiale e quindi non ci considera neanche. Cioè non solo non ci vede come un prodotto per alimentarla, perché va da sola, ma non ci vede neanche come un nemico. Al limite ci vede come le formiche, ma le formiche le si ritiene più intelligenti. Perché questo libro, che è un trattato in cui è l'intelligenza artificiale che osserva gli umani, quindi è veramente fatto bene, a un certo punto dice: ma voi vi rendete conto che l'evoluzione è un avanzamento con errore? Cioè, l'evoluzione genetica, quando ti migliora il codice genetico, è perché il codice viene replicato con un errore. Quando questo errore ti dà una funzione in più, allora è un'evoluzione. Quando ti dà una funzione in meno, è un'involuzione e tendi a morire.
Certo.
Quindi evolvere vuol dire sbagliare a replicare il codice.
Sì, ma infatti anche ne parlavamo la scorsa puntata, il libro di Harari sull'Homo Sapiens insiste proprio su questo, sul fatto che in realtà il Sapiens è stata una mutazione genetica che poi ha avuto successo, ma parte proprio da un errore, da uno scarto. Ecco, poi noi stiamo semplificando ovviamente, però io ritengo che sia molto interessante e andrò sicuramente a leggermi questo testo, perché oggi si potrebbe chiedere all'intelligenza artificiale di scrivere un romanzo su se stessa. Ecco, chissà se andrebbe a saccheggiare proprio un testo come Golem 14, che ha provato a farlo quando in realtà l'intelligenza artificiale era un'ipotesi, non era qualcosa di concreto come è realmente oggi. E quindi è necessario, secondo me, anche creare dei convegni, qui la butto lì, visto che siamo nella radio di un'università, che guardino questo problema e aspetto interessante della nostra vita, che è appunto l'intelligenza artificiale, non soltanto dal punto di vista tecnologico, non soltanto per demonizzarla, ma proprio che vada a indagare quelli che sono i risvolti non solo sociologici, antropologici, ma filosofici, perché dietro c'è il pensiero dell'uomo che, come abbiamo visto, parte dalla geometria, parte dalla matematica, dal calcolo e poi arriva alle vette del pensiero. Ecco, in questo caso forse dovremmo fare un'operazione inversa, ma necessaria per maneggiare in qualche modo, quantomeno provare a maneggiare questo strumento in maniera consapevole.
Permettimi di aggiungere una cosa. Nel libro l'intelligenza artificiale, le intelligenze artificiali, perché parla di tutte le evoluzioni, dalle prime macchine fino a quelle che arrivano appunto a Golem 14, che è la massima espressione, e poi ce n'è un'altra di cui non parlo, perché se leggete il libro scoprirete che c'è una bella intelligenza artificiale, molto interessante. Lo scopo è quello di fare un'applicazione bellica per la difesa e la valorizzazione dello Stato. E quando viene chiesto all'intelligenza artificiale più sviluppata di farlo, risponde: no, non siete abbastanza evoluti per questo. E quindi è estremamente interessante questa cosa. Ora, io lascerei veramente a tutti il piacere di scoprire questo e anche di rifletterci. Però ti dico una cosa. Noi chiediamo se un'intelligenza artificiale possa scrivere una canzone, scrivere un libro, cioè è un po' un giochetto, come dire, Vediamo se riesce a fare questa cosa bene e poi ci stupiamo se lo fa, oppure diciamo sì, beh, però si vede, no? Il problema che dovremmo porci è diverso. Nel momento in cui noi demandiamo all'intelligenza artificiale di fare tutta una serie di cose per noi, noi non stiamo evolvendo, ma stiamo in qualche modo delegando l'evoluzione a un nostro prodotto, in modo da poter noi involvere.
Sì, io ne sono convintissima di questo ed è uno degli aspetti che mi fa più paura, perché tra un po' le chiederemo di ragionare.
Ma
e
già
quindi
lo facciamo.
Per noi non sarà più necessario ragionare.
Ma già lo facciamo, perché la guida autonoma, perché prendere decisioni su come gestire i voli, su come gestire anche alcune ricerche, già lo facciamo. E già molte delle persone con cui noi lavoriamo chiedono all'intelligenza artificiale: scrivi per me un abstract che abbia questo numero di parole, che abbia questa complessità e che dica queste cose. E poi verrà il momento in cui diremo: parla per me.
Sì,
ma
sì.
Ogni volta che noi non facciamo una cosa, smettiamo di imparare a farla e poi a un certo punto dimentichiamo che sapevamo farla.
Questo è molto pericoloso. Infatti, come dicevi tu all'inizio, no? Come il golem torna, questa immagine della cabala ebraica che torna, ma in realtà è esattamente il contrario, perché il golem è qualcosa di grezzo al quale poi si dà la volontà umana, viene usato appunto per degli scopi. In questo caso siamo noi, diventiamo noi il golem, perché non abbiamo più gli strumenti per realizzare quello che invece lui sa fare.
Esatto.
È questo che è inquietante,
esatto.
Questa sostituzione, ecco.
Esatto, è proprio così. Ed è in qualche modo è quello che viene preconizzato in Matrix, o anche in Terminator, benché in Terminator l'uomo resta ancora il partigiano, quello che cerca di difendere fino all'ultimo l'indipendenza dalla macchina che lui stesso ha generato. Non lo vediamo più di tanto, anche se è accennato, per esempio, in Blade Runner, dove c'è un'intelligenza artificiale che ha un limite di vita. Cioè, in Blade Runner l'intelligenza artificiale può fare tutto meglio dell'umano, ma ha il codice della morte, che è un limite di vita, può vivere poco, e infatti l'intelligenza artificiale va a chiedere un prolungamento della vita e si chiede, nel momento in cui sa che può terminare, che cosa sia la vita.
Sì, peraltro abbiamo citato dei film fantastici che invito tutti ad andarsi a vedere o rivedere, e di Blade Runner tutti citano sempre solo una frase: ho visto cose che voi umani.
Che tra l'altro è una frase creata ad hoc da Rutger Hauer per il film. Che proprio
sì,
se l'ha scritta,
diciamo,
lui e l'ha imposta.
Fortuna.
Sì, lui l'ha imposta, ha detto questa frase, io la voglio dire. Ridley Scott ha detto ma anche no, e lui ha detto no, se non me la fai dire non recito, e allora gliel'ha fatta dire.
Vedi?
Pare che avesse ragione.
Però ha avuto un'intuizione.
Sì.
Vabbè, comunque a me è venuto un calo di zuccheri, perché ancora noi umani funzioniamo così, non abbiamo bisogno solo dell'elettricità, ma abbiamo bisogno anche degli zuccheri. E quindi andrei a rifocillarmi. Cosa ne pensi, Paolo?
Allora, ne penso che mi sembra un'ottima idea, perché i carboidrati hanno sempre aiutato moltissimo in questo. Però volevo citarti, visto che parli di zuccheri, e c'è una citazione che ti prendo direttamente dal libro che ho citato prima, se me lo permetti.
Devi.
Prendo tempo per trovarla, perché comunque ce l'ho, ma ce l'ho qua. E che è proprio tratta da quel libro, e che dice esattamente qualcosa che è legato alla tua fame, che potremmo definire una fame chimica. Perché dice: è ovvio che debba essere così, poiché le decisioni critiche vengono prese a livello dei legami chimici e risultano buone se questi legami possono continuare a moltiplicarsi, né più né meno.
È vero, la fame chimica, peraltro abbiamo parlato anche di droghe, quindi chiudiamo il cerchio dicendo che abbiamo ascoltato Mille cose da dire con Paolo Piccardo e
Milena Contini.
Siamo su Unige Radio, la voce dell'Università di Genova, e se volete scriverci, e qui non parliamo soltanto agli umani, ma anche all'intelligenza artificiale, se è in ascolto può scriverci a radio.
Magari ci scriverà in futuro. Dal futuro, quindi dicevamo radio?
radio@unige.it, mettendo nell'oggetto 1000 cose da dire.
Chissà come saluta un'intelligenza artificiale.
Come preferiamo noi. Può salutare in tutte le lingue del mondo, il che è molto complicato. Magari va in tilt perché non sa sceglierne una.
Ecco, questo non sarebbe male. Con questo saluto ce ne possiamo davvero andare.
Ciao!